toc! È permesso? Sono Don Giuseppe! Sono arrivato anche oggi a trovarvi, carissime famiglie castellane. Soprattutto vorrei rivolgermi in modo particolare ai ragazzi, ai giovani che stanno preparandosi agli esami o di maturità, gli esami all'università, oppure anche ai ragazzi che devono sostenere la prova di terza media e magari gli scrutini di tutte le altre classi. Sì, sia quelli piccoli, quelli grandi, siete ancora costretti a stare in casa davanti al video per fare le lezioni e le interrogazioni, magari presentare anche i compiti fatti, mandarli via social su WhatsApp oppure scannerizzandoli. Insomma, sentivo qualche giovane universitario, dice, sembra così facile, ma stare ore e ore davanti al computer, davanti al video, seduti in questa stagione bellissima, anche piena di sole, non è facile. Cari ragazzi, ricordatevi comunque che prima di voi sono passati i vostri genitori. Mi rivolgo infatti a tutta la famiglia. La famiglia è fatta da tante persone, persone di età diversa, condizione diversa, salute diversa. Ed è molto bello perché nella famiglia convivono insieme generazioni diverse e quindi i giovani prendono coraggio dal fatto che prima di loro genitori e nonni hanno vissuto questa esperienza, hanno fatto fatica e hanno fatto della fatica la loro arma quotidiana. Lavorare, studiare, studiare un po' come il vostro lavoro perché vi preparate al futuro è faticoso, ma bisogna farlo con amore, per amore. Allora anche la fatica si porta volentieri. La fatica diventa compagna di viaggio, diventa espressione di maturità. Se invece noi scappiamo dalla fatica, ci lamentiamo, diventiamo brontoloni, eccetera, invece di fare il passo verso la maturità, torniamo indietro verso l'adolescenza, verso l'immaturità. Ecco, questa situazione del Covid-19, di questa emergenza coronavirus 2019-2020 per noi, ecco, forse ci dice proprio questa grande realtà. Carissima famiglia, mi rivolgo adesso ai genitori, ai nonni che hanno la responsabilità educativa primaria nei confronti dei figli, piccoli o grandi che siano. Questa emergenza ci dice una grande verità, ci accosta una grande realtà. La realtà della fatica, la realtà del sacrificio, la realtà che bisogna stringere tutti un po' la cinghia per andare avanti adesso e aiutarsi reciprocamente. Ma, ripeto, la solidarietà reciproca nasce e viene dopo l'esperienza e la capacità di sacrificio di ognuno di noi. Per cui allora io vado all'altro e aiuterò anche l'altro, perché per primo ho imparato io a fare sacrificio per me stesso, per la mia vita, per la vita della nostra famiglia, imparando a sopportare la fatica quotidiana come occasione per manifestare la maturità dell'amore. Solo quando avrò fatto questo passaggio di maturità sarò capace di andare anche verso gli altri e aiutare gli altri, altrimenti andrò agli altri per me stesso, mentre io devo andare agli altri, per il bene degli altri, capace di mettermi dal punto di vista dell'altro, che vuol dire fare silenzio, vuol dire sopportare, vuol dire mandare giù a volte, vuol dire non reagire. Certo, a volte sbagliamo magari in certe nostre reazioni, ma anche dagli sbagli si impara. Però ho sempre visto che se vuoi costruire davvero un rapporto di solidarietà, un rapporto con gli altri, devi partire sempre da un rapporto profondo con te stesso. D'altronde Gesù ci dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Un rapporto profondo con se stessi che esige una capacità di sopportare le fatiche, le disavventure, le prove, le sofferenze della propria giornata. Per i ragazzi vuol dire anche la fatica dello stare davanti a un video per ore e ore durante il giorno, rinunciando a correre, a trovarsi con gli amici, a fare la cosiddetta movida. Ecco, imparare a vivere queste occasioni come sacrificio, cioè come capacità anche di controllare se stessi e di educarsi ad un di più, ad un meglio, ad educarsi non semplicemente a seguire le proprie voglie, i propri piaceri, quello che mi dà un tornaconto immediato, ma qualcosa che costruisco di bene che viene dopo, per il quale vale la pena di spendersi o di sacrificarsi. Allora sarò capace di spendermi e di sacrificarmi, di dare anche agli altri. E così, carissima famiglia, perdonate questo predicozzo iniziale, ma ho voluto introdurmi perché è giusto che mentre riprendiamo tutte le nostre attività in questa fase 2, non perdiamo di vista l'insegnamento, la scuola che ci ha dato questi 3 mesi di lockdown. Non mettiamo tra parentesi come se non fosse successo niente. No, in realtà l'esperienza che abbiamo vissuto in questi 3 mesi ci deve far riflettere e rivedere un po' gli stili della nostra vita e chiederci: ma dove sta davvero l'essenzialità della vita? Qual è la maturità della vita, la verità della vita e quindi la verità dell'amore? Sta nel sacrificio, non come una realtà negativa, ma come una realtà positiva che mi permette di crescere, di maturare nel rapporto con me stesso, con gli altri, e di crescere quindi nella capacità di amare, che non è più uguale a un sentire piacere per sé, ma a un dare veramente agli altri, in sentire di essere contento quando gli altri sono aiutati, sono contenti, quando l'altro fiorisce davanti a me. Ed è così, carissima famiglia, che allora veramente voglio presentarvi la parola di Dio anche oggi. Sì, perché noi stiamo in compagnia non tanto per raccontarci la rava e la fava, diciamolo sinceramente, ma perché abbiamo bisogno di parole vere. E la parola vera per eccellenza è quella che viene dal Signore, la parola di Dio, la parola dall'alto, che ci prepara poi la grande festa di Pentecoste, domenica prossima. Siamo sempre al Vangelo di Giovanni, il capitolo 17, che abbiamo iniziato ieri, dai versetti 11b, la seconda parte del versetto 11, fino al versetto 19. È la parte centrale della preghiera sacerdotale di Gesù, l'ultimo capitolo dei discorsi da Dio dopo la lavanda dei piedi e l'ultima cena. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come me, come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li hai conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Veramente è un discorso un po' difficile quello che fa Gesù qui, ma io, come avevo detto, insomma, il Vangelo di Giovanni meriterebbe veramente ore e ore di meditazione che non posso fare qui alla radio. Ma semplicemente facendovi quel predicozzo iniziale, io in realtà vi ho già introdotti un po' al significato e al messaggio che la parola di Dio vuole darci oggi. Quando Dice Gesù pregando il Padre, e in questa parte centrale della sua preghiera si rivolge in modo particolare ai discepoli, agli apostoli, al nucleo della futura Chiesa, quindi a noi. Ha pregato per noi, come dicevo ieri. A un certo punto dice: io ti prego che tu non li tolga dal mondo, perché loro rimarranno nel mondo. Io adesso torno a te, ma loro rimangono. Non devono stare estraniati dal mondo. I cristiani, i discepoli di Gesù e gli apostoli, che sono i primi discepoli, devono stare nel mondo. Ma prego che tu li custodisca dal maligno. Il mondo è paragonato al mondo delle tenebre, il mondo del maligno, cioè devono stare nel mondo, ma tu, Padre, devi custodirli dal maligno, devi fare in modo che non cedano alla tentazione del mondo, del maligno, del male. D'altronde noi nel Padre nostro cosa diciamo? Fa che non cadiamo nella tentazione, nella grande tentazione, cioè di abbandonarti, o Dio, spinti da tutte le i messaggi e le bramosie del mondo, da tutto quello che il mondo ci attira, no? È che facile abbandonare il Padre, ma liberaci da ogni male. Guardate che il Padre nostro, c'è tutto quello che Gesù ci ha insegnato nel Vangelo, solo se ci pensassimo un attimo a quando preghiamo il Padre nostro. Quindi io ti prego, Padre, di non distoglierli dal mondo, che devono vivere nel mondo. I cristiani condividono la vita di tutti gli altri esseri umani, ma devono essere custoditi dal maligno, non devono cedere alle tentazioni del male, del maligno. Essi sono nel mondo come io. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Ecco, devono stare nel mondo senza essere del mondo, come Gesù, che era nel mondo ma non era del mondo. E infatti poco prima ha appena detto che il mondo mi ha odiato, ha odiato me e ha odiato anche loro, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Certo, se tu sei in una realtà, come siamo in un gruppo di amici, e se tutti si mettono a rubare, io dico no, non voglio rubare perché per rispetto degli altri e delle cose degli altri, il comandamento di Dio ci dice di non rubare, quelli che rubano tutti cercheranno di emarginarmi, mi odiano perché col mio semplice comportamento, che io non voglio rubare, denuncio il loro cattivo comportamento che invece rubano, e quindi divento fastidioso. Per questo i cristiani vengono emarginati, vengono odiati, vengono anche perseguitati senza aver fatto niente di male, ma semplicemente perché non condividono la logica del mondo. Questo è il tempo, è lo spazio della nostra testimonianza. Quindi continua Gesù, ripeto, essi non sono del mondo come io non sono del mondo, consacrali nella verità. Consacrare vuol dire appartenere alla verità. E chi è la verità? Gesù dirà: io sono la via, la verità e la vita. Cioè loro devono stare nel mondo, ma devono appartenere a me. Cristo, il Figlio di Dio mandato, e se appartengono a me, appartengono a te, oh Padre, perché io e te siamo una cosa sola, io in te e tu in me, io in loro e loro in me, e così siamo perfetti nell'unità, come aveva detto all'inizio, quello che mi hai dato perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Bellissimo. Allora consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come fanno a rimanere in me se rimangono nelle mie parole? Quante volte Gesù ha detto: rimanete nella mia parola. Se osserverete i miei comandamenti e il mio comandamento dell'amore, rimarrete nella mia parola, rimanete in me e io in loro, come i tralci e la vite. Vi ricordate? Ritornano tutti questi discorsi. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Bellissimo, consacrali nella verità. Cioè, se loro rimangono appartenenti a me, e vuol dire che rimangono nella mia parola, allora sono nel mondo ma non sono del mondo, perché appartengono continuamente a me. Come io sono venuto nel mondo dal Padre, ma non appartengo al mondo, perché anch'io, per loro, cioè per l'umanità, per questi discepoli e per l'umanità, ho consacrato me stesso. Cioè Gesù nel mondo ha continuato ad appartenere al Padre, non a qualcun altro, non al maligno. E il gesto della sua consacrazione totale, della sua obbedienza al Padre, del suo rimanere attaccato al Padre in tutto e per tutto, che è amore, si è manifestato morendo in croce. Questa è la verità della consacrazione di Gesù. Una verità di amore fino all'estremo, fino al sacrificio di sé. In questo ha manifestato l'amore del Padre e quindi la salvezza per l'umanità, e così ha salvato l'umanità. Lui è rimasto fedele al Padre fino alla fine e il Padre l'ha risuscitato, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Allora, carissimi, appartenere a Cristo, che vuol dire rimanere nella sua parola, appartenere alla sua parola, come lui appartiene al Padre, perché lui e il Padre sono una cosa sola, e se noi rimaniamo nel Cristo siamo una cosa sola con il Cristo e quindi con il Padre, e così siamo perfetti nell'unità. E vedremo domani la terza parte del discorso della preghiera sacerdotale di Gesù, che è tutto incentrato su questo mistero dell'unità che ci lega tutti. Vuol dire appartenere a Cristo, appartenere alla verità, vuol dire dare la propria vita, essere consacrati alla verità, nella parola di verità, come Gesù è consacrato alla verità fino al dono totale di sé. Vuol dire rimanere in un amore che dà tutto, fino alla morte di croce. È il cosiddetto sacrificio. Ecco perché all'inizio, in quel mio predicozzo iniziale, ho detto che alla fine dobbiamo imparare anche dall'esperienza del lockdown di questi 3 mesi un insegnamento di vita, cioè l'importanza del sacrificio, l'importanza del dare, del non pensare a sé, l'importanza del mettersi dal punto di vista dell'altro, l'importanza del vivere qualcosa che ci fa anche soffrire per costruire qualcosa di più grande dopo, domani, con gli altri. Insomma, la verità in cui Cristo si è consacrato al Padre è una verità totale di donazione fino alla morte di croce. Questa è la parola vincente. Infatti il Padre l'ha risuscitato. E questa è la nostra verità di vita. Questa è la realtà della vita. Se noi non vogliamo vivere la nostra vita male, dobbiamo imparare a vivere quotidianamente il sacrificio. Quindi anche stare davanti al computer, carissimi ragazzi e giovani, a fare lezione, fare interrogazioni, gli esami, eccetera, con il sacrificio di andare a scuola un domani, anche tutti i giorni. Impariamo a vivere, a crescere nell'amore che non pensa a sé ma costruisce qualcosa per dopo, per il domani, per gli altri, perché preparandoti anche con la scuola dai il tuo contributo per il futuro della società. C'è tutta una prospettiva oblativa, non di ripiegamento su di sé, ma una prospettiva di donazione. Questa è la maturità della vita, questa è la verità della vita. Questo vuol dire essere consacrati nella verità. Ma per fare tutto questo è necessario accogliere e vivere lo Spirito di Cristo in noi, lo Spirito Santo, perché solo questo ci dà la possibilità di vivere questa verità profonda della vita. Scomoda la logica del mondo, per questo il mondo ci odia, ma vera e vincente. Per questo invochiamo il dono dello Spirito. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Certo, carissimi, senza lo Spirito nulla c'è nell'uomo. Abbiamo pregato così: senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, cioè senza egoismo, senza ripiegamento su di sé. Solo con lo spirito di Cristo in noi siamo capaci di quell'oblatività, di quella donazione che non ci ferma mai, anzi ci permette di rialzarci sempre e di superare anche il coronavirus. Coraggio, a tra poco. Ed è il momento della storia del santo del giorno. Vediamo che cosa fa lo spirito in chi si affida a lui, in chi lo lascia agire. Oggi è la festa di Sant'Agostino di Canterbury. Siamo nel 500 e nel 600 dopo Cristo, molti secoli fa. In realtà Agostino non è inglese, è stato mandato là dopo. Lui è originario di Roma ed è abate del monastero benedettino di Sant'Andrea sul Celio a Roma, quando Papa Gregorio lo manda a evangelizzare, Gregorio Magno, e lo manda a evangelizzare l'Inghilterra. Agostino parte alla testa di 40 monaci e dell'anno 597 e va in Inghilterra per evangelizzare. E superato un momento di smarrimento, sbarca nell'isola inglese, accolto da Etelberto, re del Kent, pagano, e dalla sua sposa Berta, che invece era cristiana ed era stata propiziatrice presso il Papa dell'incontro con il cristianesimo della sua popolazione inglese. E il Papa gli aveva mandato l'abate del monastero benedettino di Sant'Andrea sul Celio a Roma, Agostino, con 40 monaci. Ecco l'origine della cristianizzazione, evangelizzazione dell'Inghilterra. Etelberto dona al monaco Agostino la splendida residenza di Canterbury, dove sorgerà la celebre abbazia. E poi, con tutto il suo seguito, si fa battezzare, lui si converte. Vedete il potere anche delle mogli, guardate, la donna cristiana e poi converte tutto il marito e tutto il suo seguito. Iniziata sotto i migliori auspici così l'evangelizzazione, la missione di Agostino si conclude con pieno successo, tanto che Papa Gregorio lo nomina arcivescovo di Canterbury e primate della Chiesa inglese. Dopo aver eretto altre due sedi episcopali, una a Londra e un'altra a Rochester, conclude nel 604 la sua vita sempre vissuta in monacale austerità. Quindi nella bellezza di 7 anni praticamente fonda già 3 diocesi ed evangelizza tutta l'Inghilterra con 40 monaci. Certo, forse le condizioni culturali e mediatiche del tempo erano diverse da quelle di oggi, però questo ci deve far riflettere molto su questo slancio missionario dei primi secoli della Chiesa. Dovremmo recuperare molto anche noi questo slancio missionario, per non tenere per noi quello che abbiamo ricevuto, ma darlo agli altri. Questo è vivere nella verità di Cristo. A tra poco. Sono adesso in vostra compagnia con la storia di Lourdes. Carissimi, vi ho raccontato le 18 apparizioni della bella signora a Bernadetta alla grotta di Massabielle. Ve l'ho dette già lunedì, l'ho ripetuto ieri, un po' tutte le condizioni, questa grande apparizione fino alla 16ª, quando il giorno proprio del 25 di marzo, festa dell'Annunciazione del Signore, rivela a Bernadette il suo nome. Io sono l'Immacolata Concezione, a questa adolescente di 14 anni, analfabeta, che non sapeva, e corre a dire al parroco di Lourdes, ripetendosi sempre queste parole per pure di dimenticarla, e rimane stupito per amal, perché da una ragazza che non sapeva cosa voleva dire quella frase non si aspettava un nome del genere, che solo 4 anni prima era stato dichiarato come dogma della fede cattolica da San Pio IX. Insomma, vorrei ripercorrere con voi oggi, al di là delle apparizioni, invece la vita di Santa Bernadette, morta a 35 anni, come sapete, perché veramente anche nella sua vita si manifesta, in questa storia di vita, si manifesta come Dio agisce portando avanti le sue meraviglie nella piccolezza e nella semplicità delle persone. Marie Bernadette Bernard Soubirous, questo era il suo nome, detto poi in dialetto guascone Bernadette, è la prima di 6 figli, come vi ho detto, e nasce il 7 gennaio 1844 a Lourdes da François Soubirous e Louise Castereau. Lui, mugnaio improvvido, è non molto bravo nel tenere i conti, quindi aveva il mulino, cade in rovina, perde il mulino, sicché la famiglia è costretta a trasferirsi nel piano terra di un carcere dismesso, luogo malsano per la salute di Bernadette, che soffre di crisi asmatiche, è denutrita e predisposta alla tubercolosi. Per tutta la sua vita soffrirà terribilmente. Nel 1854, a 10 anni, scampa miracolosamente alla morte per colera. Nel cachot, che significa una specie di gattabuia, di prigione, i Soubirous, vivono dal giugno del 1856 all'autunno del 1858. L'11 febbraio del 58, come vi ho detto, questa adolescente, analfabeta, indigente, che nemmeno è stata ritenuta degna di poter fare la prima comunione dal momento che frequentava il catechismo con scarsi risultati, va dicendo che una giovane fanciulla, una giovane signora, una bella signora, sorridente, le appare in tutto il suo fulgore. Quel giorno Bernadette si reca alla grotta di Massabielle con la sorella e un'amica per far legna. Rimane indietro perché fatica ad attraversare come le sue compagne il corso d'acqua del Gave, che si trova a dirimpetto la grotta. Mentre si sta togliendo le calze per attraversarlo, sente come un colpo di vento che attira la sua attenzione. Le sembra strano perché l'aria è calma e serena tutt'intorno. In questo modo si svolge la prima delle 18 apparizioni. Bernadetta non afferma in alcun modo di aver parlato con la Vergine Maria. Semplicemente ha pregato il rosario. Appena però si sparge la notizia, Lourdes si divide immediatamente in due schieramenti, tra denigratori ed entusiasti. Bernadette rivela di essere stata incaricata da quella creatura celeste di pregare per i peccatori. La signora, dice, chiede preghiera, conversione, penitenza e ai preti di venire alla grotta in processione e di costruirvi una cappella. Le 18 apparizioni ve l'ho già raccontate nei due giorni precedenti, andate a leggere o a sentire le puntate precedenti. Insomma, Lourdes c'è un po' di divisione tra chi è entusiasta e chi è scettico. Sebbene fra gli scettici vi sia anche il parroco di Lourdes, che in Francia si chiama curé, cioè curato, l'abbé Père Amal, egli stesso però non può sottrarsi dall'evidenza che le visite alla grotta di Bernadette abbiano intensificato il fervore religioso e avvicinato alcuni della sua parrocchia alla fede. Tuttavia lui si dimostra molto scettico e cauto di fronte al fenomeno, a volte perfino scandalizzato di fronte ad alcune esternazioni della ragazza, come quando la grotta scava nella terra, beve con disgusto l'acqua torbida e fangosa fuoriuscita dal terreno, si sporca il viso con il fango e soprattutto inaudito mangia l'erba come gli animali e bacia la terra. Insomma, vuol dire, già vi ho spiegato cosa dice René Laurentin, che è questo mariologo, che insomma sono segni penitenziali. Secondo Bernadette la Madonna chiede penitenza per i peccatori. Così insomma l'abbé Père Amal chiede alla presunta veggente di domandare alla misteriosa donna che appare come si chiama. E la risposta arriva puntuale il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, come vi ho detto, e la bella signora risponde in dialetto guascone: «Que soi era Immaculata Concepciu», «Io sono l'Immacolata Concezione». Quel dogma proclamato da San Pio IX l'8 dicembre 1854, 4 anni prima. Insomma, con l'acqua della fonte scavata dalla ragazza poi molti malati furono miracolati, e vorrei dire che il primo avviene in una notte dopo un'apparizione. Una donna che aveva avuto una lussazione, una spalla, immergendola nell'acqua viene guarita. Da allora molti sono stati anche le guarigioni, mi pare che da allora sono circa 70 quelle riconosciute. Finite le apparizioni, Bernadette, felice di averne viste, di aver visto l'autenticità e il riconoscimento da parte della Chiesa delle apparizioni nel 1862, praticamente dopo quasi 4 anni dalle apparizioni, all'età di 22 anni, Bernadette entra nel noviziato delle suore della Carità di Nevers tra Lione e Parigi. È però incompresa dalle consorelle perché è molto ignorante e poi sempre molto malata, provata nel fisico da una salute che non accenna a migliorare. La Madonna l'aveva profetizzato dicendo fin dall'inizio, la terza apparizione: «Non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'altro». Così Bernadette, in questa condizione di sofferenza, muore il 16 aprile 1879 a 35 anni di tubercolosi ossea al ginocchio destro. Oggi è dichiarata la patrona degli ammalati proprio perché la sua vita fu segnata dalla malattia. È doveroso a dire qui una parola adesso sul mistero che interessa il suo cadavere. A tutt'oggi il corpo di Bernadette Soubirous riposa nella chiesa del convento di Saint-Gilles d'Ard a Nevers, inspiegabilmente incorrotto anche nei suoi organi interni, in un sarcofago di vetro. Per chi crede, questo prodigio è un dono che Dio concede ai suoi testimoni più umili e più veri. Praticamente sono 141 anni che il suo corpo è incorrotto. Bernadette viene beatificata nel 1925 e canonizzata, cioè dichiarata santa, nel 1933 da Pio XI per la sua condotta di vita e le sue virtù eroiche, non tanto per aver ricevuto il privilegio di vedere la Madonna, ma per la sua condotta di vita e le sue virtù eroiche nella sofferenza senza mai lamentarsi. In una Francia, quanto mai secolarizzata, anticlericale, dopo il secolo dell'illuminismo, il secolo dei lumi, viene dato un segno forte di fede e resiste anche oggi il baluardo di Lourdes, il principale santuario dei pellegrinaggi mariani nel mondo. Ecco, carissimi, volevo raccontarvi un po' la vita e la storia di Santa Bernadetta, continuando così un po' il racconto di Lourdes, e domani vi racconterò anche un po' il santuario, quello che avviene. Ecco, perché sappiamo che ancora oggi è meta di molti pellegrini, pellegrinaggi, e ci sono dei miracoli anche oggi, ma il miracolo più grande non è la guarigione fisica, ma è la guarigione spirituale. Quanti vanno a Lourdes e hanno ritrovato la strada della fede? Come la Madonna si è lasciata guidare sempre dallo Spirito Santo, così anche noi, anche tutti gli esseri umani che si aprono un attimino all'azione dello Spirito, riscoprono la bellezza di essere figli di Dio, di vivere la propria vita in un'avventura mirabile e straordinaria all'insegna della verità, dell'amore che dà la vita. A tra poco. A te, carissima coppia, marito e moglie, carissimi sposi, tutti gli sposi di Castelgofredo, sì, perché abbiamo scoperto oggi insieme la verità della vita, la maturità della vita, che è il sacrificio, ma coperto e avvolto da una realtà più grande, che è l'amore. Cioè, l'amore vero è un amore che si sacrifica, che dà. Il sacrificio allora viene tolto da tutta la sua pesantezza di rinuncia per essere strumento di amore. È la verità del Vangelo, è la verità di Gesù, è la verità per cui lui ha pregato il Padre, perché noi rimaniamo in questa verità di vita. Se vogliamo essere felici e contenti, vittoriosi, è la verità della vita di Sant'Agostino di Canterbury, che ha dato la vita per il Vangelo in Inghilterra, è la verità di Bernadette. Quale sacrificio vissuto nella sua vita, ma quanto bene ha fatto allora e continua a fare adesso a Lourdes. Si è sacrificata, ma nell'amore, nella gioia dell'amore, anche il peso del sacrificio non si sente più. E allora, carissimi sposi, anche voi, tra marito e moglie, dovete vivere all'insegna di questa verità dell'amore che è il sacrificio. Oggi voglio darvi e dirvi una parola circa l'importanza di prendere delle decisioni insieme. Già ho espresso così in due puntate il significato dei regali, dei doni, ma oggi, per esempio, e anche domani, prendiamo in considerazione il fatto che spesso nascono dei litigi perché ognuno dei due prende delle decisioni autonomamente. No, in coppia si prendono delle decisioni insieme. Insomma, possiamo pensare che esista un processo decisionale che non preveda litigi per evitare litigi che fanno male alla vita di coppia? Penso che la risposta sia proprio di sì, ma questo non significa che debba sussistere una dittatura. Il marito che comanda con pugno di ferro o la moglie che insiste per avere sempre l'ultima parola perché ha sempre ragione lei possono ricavare con discendenza, sì, alla fine l'altro cede, ma non favorisce l'unità coniugale, non crea e non suscita e non incrementa l'amore di coppia, l'unità di coppia. L'unità richiede che entrambi, tutti e due, marito e moglie, si trattino a vicenda con rispetto. Cioè, non possiamo essere sempre d'accordo su tutto, perché siamo diversi, bisogna accettare la diversità dell'uno dell'altro. Ma, quando dissentiamo, dobbiamo rispettare le idee dell'altro anche quando non le comprendiamo appieno. Insomma, se una persona agisce da sola e non ascolta e non rispetta il parere e il giudizio dell'altro, proprio fregandosene, autonomamente non favorisce la vita di coppia, l'unità della coppia. L'autonomia non aiuta. Nell'ambito del matrimonio molte decisioni negative vengono prese proprio da uno solo dei coniugi in piena autonomia. Quando uno agisce in piena autonomia senza consultare l'altro, mette un grosso punto interrogativo sulla propria vita di coppia. Se prendo una decisione senza consultare mia moglie, mi limito alle mie competenze, ma io sono sempre limitato e rischio veramente di fare un buco nell'acqua. Dio invece ha istituito il matrimonio come un'unità in cui due persone, l'uomo e la donna, collaborano. Se marito e moglie uniscono le rispettive conoscenze e i rispettivi sentimenti, le rispettive capacità, eccetera, eccetera, è molto più probabile che prendano insieme una decisione saggia, durevole e che costruisca la vita di coppia, di famiglia, bella e che duri nel tempo. La Bibbia ci insegna chiaramente a non basarci sulle nostre limitate convinzioni. Insomma, ognuno di noi è povero. Se tu fai da solo, fai solo per te, se fai insieme, fai per tutti. Dice il libro dei Proverbi, al capitolo 3, dal versetto 5 e 6. Confida nel Signore con tutto il cuore, non appoggiarti sulle tue convinzioni. In tutto quel che fai, ricordati del Signore ed Egli ti indicherà la via giusta. Consultati con il Signore, a maggior ragione, consultati col tuo coniuge. Di certo, soprattutto come coppia, abbiamo bisogno di chiedere a Dio che ci doni la saggezza necessaria a decidere bene insieme. I punti di vista del nostro coniuge e i nostri personali sono necessari e utili entrambi. Se il Signore vi ha messo insieme, c'è bisogno di tutte e due. La vita è difficile. Perché affrontarla da soli? Allora uno non si sposava, stava da solo. Insomma, accordate al vostro coniuge, al marito o alla moglie, l'importanza che merita. Ascoltatelo, consultatelo nelle decisioni. Riconoscete che donandovi il vostro coniuge, Dio vi ha dato l'uno all'altro, Dio vi ha dato un tesoro di saggezza anche. Anche se tu non condividi, però c'è sempre un fondo di verità in quello che ti dice l'altro. Insomma, prendete decisioni insieme. Allora prego con voi e per voi così. O Padre, ti ringrazio di avermi donato il mio coniuge e per la saggezza di cui è portatore. Quando dobbiamo prendere una decisione, ti prego di allontanare da me la tentazione di fare da solo, di prevaricare o di esimermi da ogni responsabilità. Aiutaci a procedere insieme, a ponderare saggiamente e a prendere insieme buone decisioni. Amen. Momento della preghiera per la comunione spirituale. Tutti insieme attorno alla tavola, mi raccomando, oppure fatela anche stasera se alcuni sono a lavorare o sono impegnati, mi raccomando, perché se vogliamo essere nel mondo senza essere del mondo, se vogliamo essere nel mondo e appartenere a Cristo, alla sua verità di amore donato e sacrificato, che è la verità della vita, non possiamo esserlo se non in comunione con Lui. Preghiamo allora così. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Ed è il momento del ricordo dei nostri cari defunti, sì, perché ci sia una comunione vera e profonda che squarci i limiti di questa terra e abbraccia anche il cielo, così da sentirli sempre uniti a noi in comunione spirituale per mezzo di Cristo. Se apparteniamo a Cristo, se apparteniamo alla verità, se siamo consacrati alla verità che è Cristo, l'amore incarnato del Padre fino alla morte di croce, e quindi viviamo anche noi questa verità dell'amore nella nostra quotidianità, noi siamo in comunione anche con i nostri cari defunti. Oggi, tra poco, celebreremo le esequie di Teresa Acerbi, che accompagniamo in paradiso. Insieme a lei ricordiamo anche tutti i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ed è così terminata anche questa puntata dello stare in compagnia insieme attraverso la nostra radio. Ma guardate, vola il tempo, quante cose nascono dal cuore, vorremmo comunicarci. Spero che cammin facendo riaprendo un po' tutte le attività, dando la possibilità di stare insieme. Ancora non si può, possiamo vederci e confrontarci a tu per tu, che è sempre molto più bello, molto più vero. La verità dell'amore esige anche l'incontro personale, il dedicarsi tempo, energia e vita. Bene, vi auguro un buon pomeriggio, a domani, prossimo appuntamento, in preparazione immediata ormai alla solennità di Pentecoste, con cui chiuderò anche questa iniziativa dello stare in compagnia al pomeriggio, che in questi mesi spero sia servita, per poi riprendere successivamente, lasciatemi il tempo di pensare un po' ancora il come, il dove e il quando, insieme anche ai responsabili della radio, per un'altra trasmissione diversa naturalmente per il tempo estivo. Buon pomeriggio, a domani!